Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Benvenuti su Unica Radio. Oggi abbiamo il piacere di parlare della Fondazione Carlo Enrico Giulini, una realtà impegnata a promuovere inclusione, equità e sviluppo delle comunità. Siamo in compagnia del dottor Tuzzolino, responsabile della progettazione e del fundraising per la Fondazione. Benvenuto.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
Allora, dottor Tuzzolino, può raccontarci la missione e gli obiettivi principali della Fondazione CEG? E in particolare, come si concretizzano le attività per il supporto all'inclusione sociale e allo sviluppo comunitario?
La Fondazione Giulini è un ente filantropico che si occupa essenzialmente, diciamo, possiamo offrire quattro categorie di impegno su cui la Fondazione Giulini è costantemente applicata, ovvero il tema della cura e della salute, il tema dell'integrazione sociale, sport ed educazione e sviluppo di comunità. E queste più o meno sono le quattro, diciamo, macro tematiche su cui cerchiamo di portare un nostro contributo attivo. E siamo impegnati quasi esclusivamente in Sardegna, e proprio qualche giorno fa abbiamo, tra virgolette, festeggiato i nostri primi 10 anni facendo anche un'analisi di impatto di quelle che sono le nostre i risultati delle nostre del nostro impegno.
Vorrei chiederle come si struttura, dato che lei appunto è responsabile, il lavoro della progettazione all'interno della Fondazione, e poi quali sono gli step fondamentali per ideare e realizzare un progetto che risponda ai bisogni del territorio.
Ovviamente la progettazione ha le sue tecnicalità, la sua strumentazione, che può anche variare diciamo in funzione del centro di offerta, in funzione della tipologia di progetto. Però solitamente all'interno di Fondazione il lavoro di progettazione è un lavoro quotidiano, cioè lo strumento operativo che dà concretezza a una strategia generale. Cioè la progettazione nasce e si sviluppa e si consolida man mano che poi i progetti si attuano. E questo permette di essere pronti nel momento in cui esce un avviso, un bando, nel senso che noi non siamo noi che ci pieghiamo all'avviso, diciamo, ma cerchiamo in qualche maniera di prevenire gli avvisi, le varie opportunità che possono essere offerte sia da istituzioni, dall'Unione Europea sino al piccolo comune, sia da privati. Soprattutto facciamo progetti con altre fondazioni, soprattutto fondazioni bancarie oppure fondazioni con il Sud, giusto per citare qualcuna delle più importanti con cui abbiamo avuto a che fare. Quindi ripeto, la progettazione nasce e accompagna sempre i progetti che noi sui quali siamo impegnati, perché nell'ambito dei progetti, dell'attuazione dei progetti, vengono fuori nuovi bisogni, nuove opportunità, nuove energie, certe volte nuovi talenti, anche perché magari intercettiamo persone particolarmente vivaci che anche loro vogliono sperimentarsi. Allora tutto quello poi può diventare un ulteriore nuovo progetto che andiamo a proporre ai nostri interlocutori, ripeto, istituzionali e anche privati.
Bisogna giocare d'anticipo ed essere sempre presenti sul campo.
Giocare d'anticipo, ma poi ripeto, noi abbiamo una missione, una strategia che è molto circoscritta, quindi non è che siamo buoni per tutte le opportunità che ci sono. Noi facciamo quelle cose e su quelle cose naturalmente sviluppiamo progettualità in funzione degli sviluppi che nel frattempo si sono messi in campo.
Parliamo invece di fundraising. Quali strategie adottate voi per raccogliere i fondi? Appunto, ha citato alcuni partner nel vostro lavoro. Se questi partner appunto già esistono, sono enti pubblici e privati e hanno avuto un impatto significativo per la vostra attività?
Direi di sì, ma anche qui non è che abbiamo una esistono naturalmente strategie per fare fundraising, per fare anche sistemi di comunicazione per fare fundraising, ma anche qui, diciamo, assecondando credo una modalità abbastanza discreta di approccio alle cose, di approccio al territorio da parte di Fondazione. Noi con i nostri partner costruiamo relazioni che sono solide e durature, pertanto anche l'attività di fundraising si configura come uno sviluppo naturale di una relazione partenariale. Quindi non facciamo campagne specifiche di raccolta fondi, ma può succedere che si faccia un evento specifico di raccolta fondi per una mission particolare, come può essere l'acquisto di un defibrillatore nel caso in cui ci si occupi del problema cura e salute. Tuttavia ripeto, il fundraising è l'esito di un rapporto e di un network che si costruisce nel tempo e che si consolida nel tempo, per cui oggi noi abbiamo una serie di interlocutori sia pubblici che privati che supportano la nostra azione. In questo momento ad esempio abbiamo un bel progettino nel quartiere di Sant'Elia che si chiama Mi Attivo Centro Risorse, e soprattutto le cosiddette risorse esterne sono garantite grazie al contributo gratuito e volontario che organizzazioni come Confindustria, Confesercenti, TDM 2000 ci stanno offrendo per garantire servizi nel quartiere.
Chiarissimo. Come ha detto, il vostro lavoro è legato anche alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della comunità. Vorrei chiederle quali strumenti utilizzate per creare un senso di partecipazione attiva nelle persone, nei quartieri, come ha detto anche a Sant'Elia, che sostenete.
Guardi, io parto dal presupposto che molto spesso in questi territori che potremmo definire fragili c'è una grave assenza di servizi. È chiaro che noi non possiamo supplire all'assenza di servizi, perché l'assenza di servizi fa riferimento a storie lunghe, a storie consolidate purtroppo, rispetto a cui il nostro augurio è che ci sia anche un'inversione di tendenza. Tuttavia l'assenza di servizi dal nostro punto di vista non può diventare un alibi per i soggetti, per le persone, per la comunità. Noi diciamo sempre: servizi fa rima con responsabilità. Quanto più si rende responsabile una comunità, tanto più la rendiamo capace rivendicare servizi alle istituzioni di riferimento. E quindi per noi autonomia e responsabilità della persona che coinvolgiamo sono elementi chiave di successo di un progetto. Quello è il nostro obiettivo in fin dei conti, nel senso che noi cerchiamo di attivare processi che poi possano anche sostenersi da soli in assenza del nostro contributo professionale, tecnico e finanziario.
In chiusura, dottor Tuzzolino, quali sono i prossimi obiettivi della Fondazione e come immaginate il futuro e il suo impatto della Fondazione sul territorio sardo?
I prossimi progetti, il futuro, sono naturalmente sviluppo di quello che stiamo facendo oggi. Nel senso che cercheremo di continuare il lavoro, cercheremo di coinvolgere sempre più giovani nelle nostre attività di educazione allo sport, quindi le due attività principe che noi sviluppiamo sono Tifo Positivo e Coppa Quartieri, che coinvolgono tantissimi bambini e ragazzini delle scuole medie inferiori. Continueremo il nostro impegno per Sant'Elia, continueremo il nostro impegno per il Gerrei, continueremo il nostro impegno per gli istituti penitenziari nei quali siamo impegnati, in particolare il minorile di Quartuccio, il carcere di Uta, e ora da qualche mese siamo coinvolti anche a Isarenas con dei laboratori teatrali. Quindi continueremo a praticare questi luoghi e continueremo a consolidare la nostra rete partenariale, perché siamo convinti che non è da soli che possiamo risolvere problemi, ma è con il contributo di tutti quanti. Il senso di responsabilità deve essere diffuso non soltanto, diciamo, a quelli che possiamo considerare i soggetti target, ma soprattutto l'assunzione di responsabilità deve essere fatta anche da organizzazioni, strutture, istituzioni che hanno il dovere di prendersi cura delle situazioni, di situazioni che purtroppo per varie ragioni sono rimaste indietro. Per cui non vedo, diciamo, come dire, adesso, come si sarebbe detto qualche tempo fa, il sol dell'avvenire, ma semplicemente uno sviluppo coerente di quello che stiamo praticando nella quotidianità.
Noi ringraziamo il dottor Tuzzolino, facciamo un augurio a lui e a tutta la Fondazione CEG di realizzare i propri obiettivi. Appunto, ringraziamo il dottor Tuzzolino per la sua disponibilità e per aver condiviso con noi una panoramica approfondita su questa fondazione. Vi ricordo che potete ascoltare queste interviste e molte altre su Unica Radio e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.